Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Cari amici, care amiche, sono le 8 e 4 minuti del mattino e ci risiamo, eccoci qua con il Demone del Tardi in questo mercoledì 15 dicembre, quando mancano solamente 10 giorni al Natale e un po' meno giorni invece allo sciopero, perché su alcune prime pagine di oggi c'è proprio lui, c'è lo sciopero, maledetto sciopero, che diciamolo non gode esattamente di una grande stampa e che registra un indice di popolarità paragonabile a quello dei Jalis, almeno per la grande stampa, perché lo sciopero mica fa parte delle nostre tradizioni. Lo sciopero non arriva mica da Betlemme, arriva dalla Russia. A Betlemme il pescatore, il molatore, pure i magi lavoravano anche il 25 dicembre, basta guardare il presepe, e invece da noi a lavorare senza sciopero è rimasto giusto Renatino, che gira il mestolo per fare il parmigiano 365 giorni all'anno senza rompere mai i maroni. In Renatino sì che troviamo le radici cristiane del lavoro. E poi, ma perché lo sciopero? È vecchio lo sciopero, rinnoviamolo sto sciopero, troviamo delle forme di protesta un filo più al passo con i tempi. Invece dello sciopero e del sindacato facciamo, che ne so, una cabina di regia con la concertazione guidata da Colao, e lo sciopero sì, però su Zoom, che è una formula che ultimamente va tantissimo tra i responsabili del personale. Oppure il confronto tra governo e sindacati facciamolo fuori con il partitone di biliardo, con Draghi nei panni del Duca Conte Catellani, Landini che mangia il gessetto e Bombardieri al segnapunti. La Lega preferirebbe invece qualcosa di più tradizionale, tipo il tiro alla fune in piazza, Confindustria da una parte, gli operai dall'altra, tipo celebrazioni in costume con i confindustriali vestiti da Re Magi e gli operai vestiti da drag queen, così oltre il conflitto di classe si mette in scena pure quello tra famiglia tradizionale e minaccia del gender. Ma forse sarebbe invece il caso di dare, che ne so, allo sciopero una veste che piaccia anche ai giovani, giovani, che sia godibile per il grande pubblico. E allora facciamone per esempio un talent, tipo Sinda Factor, un talent di lotta di classe in cui i lavoratori e i padroni si sfidano al televoto con Finalona al forum di Assago, Manuel Agnelli con la squadra degli operai, Mica con gli imprenditori e Raton con i commercianti, e vinca il più votato. Oh, sarebbe ora, e magari potrebbe essere anche un modo per lo sciopero di tornare nelle grazie del grande pubblico. E dicevamo che questa mattina lo sciopero torna su diverse prime pagine: attacco squadrista allo sciopero. Qui siamo sulla prima del Manifesto, che intervista il leader della UIL, Pierpaolo Bombardieri, per capirsi quello che andava al segnapunti nel partitone di biliardo. Come risponde esattamente dall'altra parte della barricata invece Libero? Risponde con l'editoriale di Senaldi: Landini crea gli assembramenti, sciopero e rischio contagi. In mezzo a fare, diciamo, un po' come dire, il gruppo misto, c'è invece Claudio Cerasa con Il Foglio, che oggi titola in rosso: beati i paesi che possono scioperare, lo sciopero di CGIL e UIL è contraddittorio nella forma, discutibile nella tempistica, incomprensibile nella sostanza. Insomma, gli chiude la carriera Cerasa, ma contiene anche un aspetto incoraggiante: un passo in avanti nella nuova normalità. Dopo andremo a vedere anche qualcosa al di là dei titoli sulle ragioni e le non ragioni dello sciopero a seconda dei punti di vista. Ma intanto, visto che si stava parlando di format innovativi, uno dei cinepanettoni di quest'anno sarà Natale a Rebibbia, perché siamo arrivati alla chiusura dell'inchiesta a proposito di sindacato dell'assalto alla CGIL, e quindi Castellino e Fiore verso il Natale in carcere. Niente Boldi e De Sica quest'anno, Fiore e Castellino protagonisti di Natale a Rebibbia. Intanto, altro argomento di grandissimo dibattito e di scarsissima o misurata popolarità in certi ambienti è quello sullo stato di emergenza. Questa mattina Il Giornale titola: stato d'emergenza su tutto tranne che sulle tasse. Devo dire che è meraviglioso vedere chi da sempre vive ossessionato dallo stato di emergenza: emergenza immigrati, emergenza gender, emergenza elite, emergenza Natale, strepitare adesso indignato contro uno stato di emergenza. E a proposito di stati di emergenza ricorrenti, oggi ce n'è un altro che appare sulla prima del Giorno: l'emergenza vandali, l'Italia vandalizzata, titola così Il Giorno questa mattina, con le immagini di Palazzo Strozzi a Firenze imbrattati, e la scritta Kunz sposami, che potrebbe, mi immagino sia Jeff Kunz, l'artista, quello di Cicciolina, lo dico per chi conosce meglio, come dire, il mondo di Schicchi e meno quello dell'arte. Non mi sono addentrato più di tanto, però Il Giorno, oltre a mettere l'emergenza vandali, mi sembra l'unico quotidiano oggi che dà spazio in prima a un'altra emergenza, un'emergenza un filo più seria, che è quella dei morti sul lavoro. Varese muore schiacciato dalla bettoniera nei cantieri, ormai è strage. Altro tema da titolo per diversi quotidiani è quello dei tamponi alle frontiere. Siamo sulla prima del Messaggero: l'Italia tamponi alle frontiere, ma l'Europa non è d'accordo, la corsa dei contagi oltre confine spinge il governo, ordinanza fino a gennaio. E viene riportata da diversi quotidiani l'irritazione di Bruxelles, e questo è il tema su cui anche il Manifesto fa il titolo oggi, e il titolo è No Pass, lo straniero. Con la scusa della pandemia e della crisi in corso da mesi al confine tra Polonia e Bielorussia, Bruxelles cambia il codice Schengen per fermare in realtà i movimenti dei migranti all'interno dell'Unione Europea, e con l'occasione propone misure più restrittive anche sui diritti d'asilo. Questa è la la lettura che dà il manifesto, una lettura che vede nel provvedimento legato alla pandemia invece un'operazione di natura politica per porre dei limiti alla possibilità di circolazione all'interno dell'Unione Europea con un cambiamento di fatto del codice Schengen. Intanto notizia che accompagna gli ultimi provvedimenti governativi, quella che riguarda gli agenti di polizia. Agli agenti di polizia che non si sono vaccinati verranno tolte le armi, perché a loro evidentemente basta tossire. Il ragionamento potrebbe essere questo, mentre invece altro corollario della pandemia è quello dell'ulteriore calo di natalità. È un tema quello del calo della natalità in Italia che ci portiamo dietro da tanti anni, ma siamo sulla prima di avvenire. Mancano i figli del lockdown, che è una cosa che colpisce, anche perché, come dire, il lockdown avrebbe dovuto indurre anche solo per passare il tempo, e invece no, si è litigato tantissimo probabilmente in casa e poi non si è fatta la pace. Comunque torniamo seri, perché nei primi 9 mesi dell'anno 12.500 nati in meno rispetto al 2020 e con una proiezione di un calo di 380.000 nascite, con tutti gli annessi e le conseguenze che questo comporta, che poi vedremo nel corso della lettura dei quotidiani. Cala la natalità in Italia, ma intanto per fortuna c'è un fiocco azzurro, perché pensate, nasce un nuovo partito, Nata Vota, ed è l'ennesimo partito che nasce dalla supernova del Movimento 5 Stelle. Adesso ho perso il conto di quanti partiti sono nati dal disgregamento progressivo del Movimento 5 Stelle. Sta di fatto che è il nuovo partito dell'ex ministra Trenta, che ha lanciato Noi, acronimo di Nuovi Orizzonti per l'Italia, e si rivolge a tutti coloro che ritengono di non avere un partito e che credono che la politica sia sempre un fallimento, insomma un partito politico per raggruppare tutti quelli che pensano che il partito politico non serva a niente. La novità però, e qui sì che siamo al passo coi tempi, è che nel simbolo di Noi, il nuovo partito della ministra Trenta, c'è, pensate un po', un QR code inquadrando il quale, non so se venite portati direttamente nel magico mondo di Toninelli o giù di lì, oppure no, insomma lo scopriremo, perché siamo ancora al lancio. Intanto, come dire, il combinato disposto è che a breve avremo in Italia più partiti che elettori, e quindi, come dire, il calo della natalità avrà un correlato inversamente proporzionale nella crescita della rappresentanza politica. Andiamo sulla prima della Gazzetta dello Sport, dove c'è Barella che vede 2 stelle, ok, ma poi soprattutto la fotonotizia di giornata: Ibrahimovic e il Papa uno a fianco all'altro, perché Ibrahimovic ha ricevuto il Papa in udienza privata. C'è la foto del leader spirituale del Milan che ha incontrato il bomber del Vaticano, Zlatan e Francesco, emozione e battute, io faccio magie. Ma la notizia di sport del giorno invece è un'altra, è la Pubblica Open, il quotidiano online diretto da Enrico Mentana. È stato un anno straordinario il 2021 per lo sport, e si chiude in modo ancora più straordinario, perché qual è il traguardo che lo sport italiano ha raggiunto? È questo qua: Brunetta riceve la cintura nera di judo. Ebbene sì, un grandissimo traguardo per tutto lo sport italiano. E racconta Open, Renato Brunetta, cintura nera di judo, a celebrare il traguardo sportivo il ministro della pubblica amministrazione, che ha pubblicato un video in cui riceve il diploma da Giovanni Malagò, cioè è andato il presidente del CONI a consegnargli la cintura nera. Non solo il presidente del CONI, anche il presidente della Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate, Arti Marziali, un paio di onorevoli, insomma un grandissimo trionfo sportivo per Brunetta, che è cintura nera primo dan di judo. Passiamo al quiz. Chi c'è oggi sulla prima pagina del Fatto? Vabbè, c'è Renzi, questa era facile. Chi c'è invece sulla prima pagina del Corriere? Questo è meno prevedibile, ma neanche tanto. C'è ancora una volta lei, la Meloni, che ormai è pervasiva e immanente come il signore, la Meloni che dice nessuno pensi di leggere il capo dello Stato senza di noi, Memento Giorgia, insomma, che punta il dito e che ancora una volta si posiziona al centro del campo. Chi c'è invece sulla prima pagina di Repubblica? Abbiamo Renzi sulla prima del Fatto, abbiamo la Meloni sulla prima del Corriere, e mentre, pensate un po', sulla prima di Repubblica c'è lui, c'è Flavione Briatore, che si è messo in testa una nuova idea meravigliosa. E pensate qual è questa idea meravigliosa? La pizza, ma non una semplice pizza, la pizza di lusso. Briatore che presenta il progetto Crazy Pizza e racconta che sì, confermo, l'Italia non è un paese accogliente per chi vuole fare business, però quando uno ha una visione, un'idea così potente, e la mia idea è eccezionale, potentissima, allora va bene anche l'Italia. Qual è appunto l'idea potente, eccezionale, potentissima? La pizza, ma non una semplice pizza, perché Marco Mensurati diceva vabbè, ma è pieno di pizzerie. E allora qua Briatore fa tutto un ragionamento sulla pizza e spiega: in Italia è pieno di pizza Antonio, pizza Giuseppe, ma non c'è un brand. E allora eccolo qua che arriva il brand Crazy Pizza, perché parlare di pizzeria, dice Briatore, non è corretto, è molto ma molto di più. La pizza è uno street product, di solito te la portano sui tavoli spogli e non apparecchiati, te la buttano là, roba che non ti invoglia a rimanere nel locale. Noi invece abbiamo pensato di fare una pizzeria chic, branché. Ragazzi, pensate di che un giorno potrete mangiare anche voi la pizza branché di Briatore, pizza in un posto elegante, perché la pizza è un prodotto importante. Noi gli abbiamo creato intorno un environment. C'era la pizza con l'ananas, adesso c'è la pizza con l'environment diverso che gli ha creato intorno Briatore, che tra l'altro fa anche l'annuncio di lavoro. Mi rivolgo ai fannulloni all'ascolto: cerchiamo ragazzi tra i 22 e i 35 anni, perché i giovani, lo ridice, devono lavorare invece di stare a casa con il reddito di cittadinanza oppure andare a fare lo shop. Però per l'appunto, quanto li pagherete? 2000 euro, dice, 2000 euro per la pizza branché, per cui affrettatevi, correte, sembra un po' uno spottone, poi in realtà se la rileggi st'intervista, magari involontario, ma di fatto. E comunque Briatore chiude con un appello a Gualtieri perché pulisca via Veneto, dove apre Crazy Pizza, dai cinghiali e la monnezza. Non mi risulta che siano arrivati fino a via Veneto i cinghiali, ma tant'è se lo dice Briatore. Comunque sappiate che se ci andate a Natale non c'è ancora il listino prezzi della pizza branché con l'environment intorno, però a Riyadh e a Monaco, dove già è stata aperto Crazy Pizza, la margherita costa 14 euro. Beh, tutto sommato, insomma, si può fare. Mannaggia, 14 euro per l'environment, però direi che tutto sommato alla fine ci sta. Se c'era Renzi sulla prima del Fatto, la Meloni sulla prima del Corriere, Briatore sulla prima di Repubblica, chi c'è sulla prima della Stampa? Lui, il generale Figliuolo, che annuncia il Natale sicuro. Ecco il piano, cioè l'intervista che fa la Stampa al generale Figliuolo e che vedremo tra poco, ma intanto completiamo la carrellata delle prime pagine, perché ci sono gli agenti Novax a cui vengono tolte le armi, e poi c'erano gli agenti del carcere Uccella di Santa Maria Capua Vetere a cui non avevano tolto purtroppo i manganelli. Il 6 aprile del 2020 avevano fatto irruzione nel reparto Nilo massacrando di botte per 4 ore i detenuti. E su questo che titola oggi Il Domani, inizia a Santa Maria Capua Vetere il processo alla mattanza di Stato. Il giudice Pasquale D'Angelo deve decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per 108 imputati, tra le parti civili i familiari del giovane algerino Hakimi, massacrato di botte e lasciato morire in cella. Sempre sulla prima di Domani c'è l'editoriale firmato da Salvatore Bragantini, che riguarda il duello in corso per il controllo sulle generali. Il duello sulle generali rivela, scrive Bragantini, il declino della finanza italica. Che duello è? Perché poi lo ritroviamo anche su altre prime pagine e immagino che poi lo riprenderemo con il professor Di Stefano al giorno delle locuste venerdì. Per il controllo delle generali ci sono da una parte Mediobanca, che la controlla con il 13%, dall'altra i cavalieri del lavoro, Francesco Caltagirone e Leonardo Del Vecchio, che sono al 15% e che contestano la gestione di Philippe Donné, l'amministratore delegato dal 2016. Ad aprile scade il consiglio che aveva deciso di candidare una propria lista, poi è scoppiata la lite, ora la maggioranza designata da Mediobanca vuole confermare Donné, contrari invece Del Vecchio e Caltagirone. L'ennesimo confronto che scuote il salotto buono della finanza italiana, e visto che siamo dalle parti della finanza italiana vediamo anche la prima del Sole 24 Ore, che apre con il boom dei mutui casa agli under 23, ma che poi si dedica in taglio centrale ai capitali in fuga da Londra in Lussemburgo. Con la Brexit, 500 miliardi dalla City al Granducato. La Brexit appare un regalo per il Lussemburgo dopo l'uscita dalla UE a Capodanno e il mancato accordo di giugno sull'industria finanziaria. Molti capitali sono arrivati nel Granducato di Londra senza passaporto finanziario, senza passaporto finanziario, banche intermediari sono stati infatti costretti a spostare una parte di attività e flussi sul continente, e tra tutti i paesi europei molti hanno scelto quello più simile alla Gran Bretagna. Non esistono ancora cifre ufficiali, ma l'autority lussemburghese stima che dal Tamigi siano fluiti circa il 10% delle masse gestite nel paese, 500 miliardi su un totale di oltre 5.500 miliardi di euro. Ancora dalle prime vi volevo segnalare innanzitutto il Messaggero, che era stato il giornale che per primo aveva dato la notizia che ritorna su l'intenzione della UE di proibire la vendita delle case che non avrebbero avuto una certificazione energetica adeguata a partire dal 2030. Pare che ci sia una marcia indietro, riporta il Messaggero. Classi energetiche, retromarcia UE sul salasso casa, salta il divieto di vendere o affittare l'immobile se non rispettati i nuovi limiti. La direttiva arriva oggi, intanto le anticipazioni dicono che la Commissione presenterà un testo molto diverso dalle prime anticipazioni, interventi urgenti per non più del 15% degli immobili più problematici e stop al divieto di vendita o di affitto per quelli che non rispetteranno i nuovi limiti. Insomma, sembrerebbe l'ennesimo abbiamo scherzato. Non si scherza invece sui gli aumenti delle bollette, tema su cui torna a venire in prima pagina. Un freno alle bollette per i nuclei bisognosi, l'allarme del tesoro, senza paletti, super bonus insostenibile. Prende forma il pacchetto da 3,8 miliardi di sgravi sulle bollette per il gas, taglio dell'IVA al 5% e azzeramento degli oneri di sistema per l'elettricità, oneri annullati per le utenze fino a 16 kW, costi inalterati per nuclei numerosi e a reddito basso, per le imprese ipotesi di rateizzazione. Direi che più o meno ci siamo con lo sguardo sulle prime pagine. Resta fuori il Fatto Quotidiano, che abbiamo citato solamente perché ha come protagonista anche oggi Renzi. Salvati Renzi e Cesaro, il Movimento 5 Stelle tenta il suicidio, dice il Fatto. Perché il Movimento 5 Stelle tenta il suicidio? Perché la Giunta salva, secondo il Fatto, il leader d'Italia Viva indagato per il caso Open, conflitto alla Consulta. Ma poi il Fatto si affretta a precisare che Conte corregge i suoi, in aula diremo di no. Interessante, a proposito del mondo di Italia Viva, l'emendamento ripresentato alla manovra per permettere ai dentisti piccoli interventi estetici. Maliziosamente il Fatto dice in prima: il fidanzato della Boschi ovviamente non c'entra, deduco dall'allusione che il fidanzato della Boschi faccia il dentista e sia interessato agli interventi estetici, ma questo francamente non lo so. Invece la notizia che voglio prendere dalla prima del Fatto è quella che riguarda l'inchiesta sul ponte Morandi. I Benetton sapevano, il ponte aveva un difetto di costruzione, parla l'ex AD Mion, che smonta la difesa della famiglia. Il numero uno della holding di Treviso dichiara al PM che la società concessionaria era da anni al corrente del problema. Autostrade lo ha sempre smentito e Aspi nega i risarcimenti. Anche questa notizia la riprendiamo tra poco, ma intanto, visto che il generale Figliuolo ci assicura un Natale tranquillo, perlomeno nella traduzione in forma di titolo che ne fa La Stampa, che oggi lo intervista, andiamo a vedere questa intervista che Paolo Russo gli fa oggi a pagina 3 della Stampa. Quando si appresta a rispondere alle nostre domande, il generale Francesco Figliuolo ha appena saputo che il governo ha puntato sulla sua divisa una quarta luccicantissima stella. Ecco, ricorderete il metro cubo di coccarde che aveva già il generale Figliuolo, gliel'hanno appuntata un'altra ancora. Tra un po', per portare in giro tutto quell'armamentario di onorificenza, ci vorrà un tir, non basteranno le sue gambe. Comunque questa quarta luccicantissima stella, come racconta La Stampa, è quella che lo mette alla testa del COVI, il super comando operativo di vertice interforze della difesa, una nomina che era attesa e che, dice La Stampa, era fortemente voluta dal premier Draghi. Ora, con il coordinamento dei vari corpi delle forze armate, potrà ancor meglio assicurare l'apporto dei militari per coprire l'ultimo miglio della campagna vaccinale, quello che porterà le vaccinazioni nelle zone remote del paese, eccetera eccetera. Ma con la proroga dello stato di emergenza decisa ieri dal Consiglio dei Ministri, il commissario avrà anche un'arma in più, avendo la possibilità, si legge nel decreto, di adottare ordinanze per programmare o far proseguire le attività necessarie al contrasto e al contenimento dell'epidemia. Insomma, da quello che si può intuire, le forze armate potranno sparare direttamente al COVID. In realtà, come dire, si tratta di logistica, perché prima di tutto al centro c'è la campagna vaccinale che proprio oggi prende il via per i bambini da 5 a 11 anni. Siamo pronti a vaccinare tutta la platea, assicura il generale Figliuolo, a cui viene chiesto un bilancio dopo 10 mesi da commissario straordinario. Dice bilancio senz'altro positivo e fa dei numeri: più di 102 milioni di somministrazioni, oltre l'85% della popolazione over 12 completamente vaccinata, percentuale che sale al 90% contando chi ha ricevuto almeno una dose e i guariti. E poi cita il forte calo dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi rispetto a quanto accade lo scorso anno nello stesso periodo, mentre dall'altra parte abbiamo, dice, facilitato la ripresa della vita economica e sociale. La campagna vaccinale, gli chiede Paolo Russo, per i bambini sembra partire bene, ma il sud arranca. Cosa si può fare per convincere le famiglie titubanti? Credo molto, dice Figliuolo, nel ruolo sempre più importante che stanno giocando i pediatri di libera scelta, e poi iniziative di informazione nei confronti dei genitori per approfondire il tema. Che copertura vaccinale vi attendete per la fascia 5-11 anni? Noi siamo pronti a vaccinare tutta la platea, dice Figliuolo. Le regioni hanno registrato un buon numero di prenotazioni, stanno realizzando in molti casi progetti ad hoc, ma abbiamo sufficienti vaccini formato pediatrico per coprire 3,6 milioni di bambini? Gli viene chiesto, risponde Figliuolo. Dopo l'approvazione dell'AIFA, la struttura che dirigo ha programmato la distribuzione a dicembre di 1,5 milioni di dosi pediatriche di vaccino Pfizer. Si tratta della prima tranche per iniziare subito a vaccinare, verrà poi integrata da gennaio in avanti. Proseguiamo poi e chiudiamo la lettura dell'intervista a Figliuolo in apertura della seconda parte del Demone del Tardi, perché mi accorgo che sono già le 8.30, dall'altra parte del vetro è già pronto Andrea Monti, quindi ci risentiamo tra un attimo, teniamo Figliuolo in stand-by e poi ricominciamo tra poco. It's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's a new day, uh-huh. It's time to stretch. Oh. The sun is shining, woo-hoo. Big day ahead. Come on. My feet are moving, oh, yeah. I'm gonna dance. Ooh. And eat my breakfast, yummy. And now I'm clapping my hands. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake up. I know God made me, yeah. I know He loves. Real?
My friend forever, oh yeah. No matter what. No matter what. He's pretty awesome. Ooh. I'm gonna dance. Come on. His name is Jesus. Yeah. And now I'm clapping my hands. One, two, because it's good morning time. It's good morning time. It's good morning time.
E il good morning time di questa mattina scatta esattamente in punto alle 8:38 minuti. Benvenuti, bentornati sulle frequenze di Radio Popolare Popolare Network. Seconda parte del Demone del Tardi. Un'occhiata al volo anche alle aperture dei quotidiani online. Open apre sul caro bollette. Il fondo del governo non basta. La mazzata su luce e gas resta, ma è dimezzata. Come funzioneranno gli sconti per il 2022? Con un emendamento alla manovra il governo inserirà il taglio sulle bollette per il nuovo anno, con l'incognita degli aumenti delle tariffe che potrebbe non fermarsi alle cifre attuali. Evviva! L'Huffington Post invece apre riprendendo l'intervista alla stampa che stavamo leggendo al generale Figliuolo. Fino a Natale 500.000 dosi al giorno, pronti a vaccinare casa per casa. Attenzione, perché la domenica mattina il suono del citofono potrebbe non essere quello dei testimoni di Geova e nemmeno quello di Salvini, potrebbe essere quello del generale Figliuolo, che avevamo lasciato in stand by, tipo avviso di chiamata, aspetta un secondo che dopo ti richiamo. Avevamo lasciato in stand by con l'intervista che oggi gli fa la stampa e che adesso riprendiamo per andare a chiudere l'argomento. Mamma che iubris aver lasciato Figliuolo a fare anticamera. Gli chiede comunque Paolo Russo: le ASL sono sempre più in affanno con il contact tracing, perché i numeri continuano a essere quelli da una parte dei contagi, dall'altra delle somministrazioni vaccinali, il soggetto assente invece è ancora una volta il tracciamento. Lei aveva promesso l'aiuto dell'esercito, c'è stato? Gli chiede Paolo Russo. Risposta di Figliuolo: la difesa ha messo a disposizione 11 laboratori per processare tamponi in 8 regioni, oltre a diversi team sanitari mobilitati sul territorio nazionale che integreranno le attività delle ASL per il tracciamento nelle scuole a seguito del rilevamento di un caso di positività. Va da sé che gli effetti di tale task force sono evidentemente limitati, ma il contact tracing continua a non essere evidentemente una priorità strategica. Essere al comando, gli chiedono ancora dalla stampa del Covi, potrà essere utile anche per l'azione di contrasto alla pandemia e per la campagna vaccinale? Decisamente sì, risponde Figliuolo. Dal comando operativo di vertice interforze dipendono già l'hub nazionale di stoccaggio vaccini e tutti i contributi essenziali che le forze armate stanno fornendo alla campagna vaccinale, specie con i team sanitari mobili che porteranno le vaccinazioni nelle zone remote del paese, facendo un lavoro casa per casa in favore delle persone anziane e fragili che hanno difficoltà ad accedere alla vaccinazione. Così parlò il generale Figliuolo, intervistato oggi dalla stampa. E sono tante oggi le interviste che troviamo sui giornali, perché scontano un po' un deficit di notizie, per cui torna ad essere protagonista il genere intervista. La stampa, che ieri apriva sul Parlamento vuoto di fronte alla discussione sulla legge per il fine vita, oggi torna sull'argomento intervistando Beppino Englaro, il papà di Eluana. La legge sul suicidio assistito è arrivata in aula alla Camera, ma non sappiamo ancora quando ci tornerà, dice Annalisa Cuzzocrea, che lo intervista. Un termine per gli emendamenti non c'è ancora, un accordo tra le forze politiche nemmeno. Cosa ha pensato davanti a questo stallo che dura peraltro da anni? E risponde Peppino Englaro: io dico sempre che ci sono voluti 15 anni e 9 mesi, 5.750 giorni, perché mi fosse riconosciuto un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione. Ho contato le ore a partire dall'incidente, dal 18 gennaio 1992. Chiedevamo, io e Saturnia, solo quello che Luana avrebbe voluto, che le permettessero di andare via, ma dal primo colloquio fummo sorpresi, non ne avevamo il diritto, mia figlia non aveva il diritto di scegliere. E allora qua viene ricordata la storia di Eluana e l'impossibilità di scegliere se tenerla in vita oppure lasciarla andare. E Beppino Englaro torna sulla sua vicenda umana, che è la sua e quella della figlia. Io ero la sua voce, racconta, dovevo essere la sua voce perché lei non era in grado di dire quello che avrebbe scelto per sé. Noi, io e mia moglie, lo sapevamo, e Luana aveva visto come può ridurti la rianimazione un anno prima nel suo amico Alessandro, e aveva detto chiaramente che mai avrebbe voluto quello per sé. La sua reazione istintiva, perché Luana aveva l'istinto di un puro sangue, era stata quella di accendere un cero affinché Alessandro morisse. Pensava che quello sbocco fosse peggiore della morte, e noi questo lo sapevamo. Lei non aveva il tabù della morte, il suo tabù era la profanazione del corpo. Chi non ha conosciuto questa ragazza non potrà mai concepire che sia esistita. In lei gli anelli di libertà e di dignità erano inesausti. Lei però, gli dice Annalisa Cuzzo Crea, non poteva decidere al posto suo, e nel 1994 eravamo lontani dalla legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento varate dal Parlamento nel 2017. E qui Beppino Englaro dice: la non morte a qualsiasi condizione è qualcosa di spaventoso, lo stato vegetativo permanente è uno stato che per lei era peggiore della morte, ma ci dissero che non c'era niente su cui dialogare, la situazione culturale del paese era quella, e per 4 anni non abbiamo avuto nessun interlocutore. Come vi sentivate? Gli chiede ancora Annalisa Cuzzo Crea, come 2 randagi che abbaiano alla luna. Mia moglie e Luana erano una cosa sola, lei si è spenta come una candela accesa accanto a lei e mi diceva: non parlare, tanto non ti ascoltano, sprechi energie. Ma io non potevo tacere, io ero anche la voce di Luana. Se la ricorda la lettera che ci aveva scritto per Natale? Noi tre assieme formiamo un nucleo molto forte, basato sul rispetto e l'aiuto reciproco, e io come potevo non aiutarla? Come faceva Eluana a perdere il diritto di dire no grazie, lasciate che la morte accada? E poi l'ultima domanda che viene fatta a Beppino Englaro è: che ne pensa del Parlamento che tentenna, e tentenna in modo così clamorosamente visibile sul fine vita? Dice Beppino Englaro: non affrontano fino in fondo il problema perché hanno paura, paura di perdere voti, di perdere il loro potere. Ma un Parlamento che non decide è disumano, più disumano di così non potrebbe essere. Dalla Stampa, per un attimo ritorno sulla prima del Manifesto, dove oggi torna Patrick Zaki. Zaki che non può espatriare, jet Leonardo per Al-Sisi, sono queste le due notizie che il Manifesto mette insieme in prima pagina. Sembra confermato quanto si temeva su Patrick Zaki: vige divieto di espatrio in attesa dell'udienza di febbraio, lo studente egiziano non può venire in Italia, ma un po' di Italia va invece al Cairo, perché Leonardo sarebbe prossimo a ottenere una commessa da 500 milioni di euro per la consegna di 24 jet al regime egiziano. Notizia che si correla con il fondo firmato da Tommaso Di Francesco, che riprende la notizia di ieri, ovvero quella dell'appello sottoscritto da 50 premi Nobel e accademici da tutto il mondo, tra cui Carlo Rubbia e Giorgio Parisi, per l'Italia, di negoziare una riduzione equilibrata della spesa militare globale che darebbe avvio a un dividendo globale per la pace da utilizzare per problemi come le pandemie, il riscaldamento globale e la povertà estrema. E Tommaso Di Francesco nel fondo si rivolge direttamente a Mario Draghi. Draghi risponda ai 50 premi Nobel. Dicevo che oggi si viaggia molto di interviste, e allora spostandoci su un altro piano, oggi c'è il racconto che fa Lucia Goracci, l'inviata del TG1, che era andata a Bucarest per un servizio sul coronavirus ed è stata aggredita e sequestrata da una senatrice rumena ostile al vaccino. Scrive Maria Berlinguer, che intervista Lucia Goracci: sequestrata insieme alla troupe da una senatrice Novax di estrema destra, presa a pugni dal marito della donna con la polizia del luogo. Siamo in Romania, che invece di liberare lei e i suoi compagni sembra solidarizzare, quasi prendere ordini dalla sequestratrice, tanto che una volta portata in commissariato vengono perquisiti alla ricerca di armi e di droga. E l'incredibile disavventura capitata a Lucia Goracci, inviata di guerra del TG1, volata da Istanbul a Bucarest per capire perché Romania e Bulgaria sono così indietro con le vaccinazioni anti-Covid. Una domanda che le è costata quasi 9 ore di fermo di polizia, finito solo grazie all'intervento della console italiana. Un episodio che ha spinto la Farnesina a chiedere spiegazioni e il premier romeno a condannare pubblicamente l'aggressione aprendo un'inchiesta. E racconta la Goracci: non mi aspettavo che potesse succedere in Romania, non siamo mica in Siria. seria ho pensato, però quando la polizia ha cominciato a farci un interrogatorio con quel tipo, il marito di Diana Sosoaca, che è appunto la senatrice rumena, che mi si è scagliato contro, e un poliziotto che di fatto mi teneva, beh sì, mi sono preoccupata, soprattutto perché il copione prima è diventato grottesco, ma poi si è fatto intimidatorio, soprattutto perché è andato avanti per ore e ore. Noi allo studio della Sosoaca siamo andati alle 15.30, alle 24 eravamo ancora in commissariato. Andiamo con ordine, ricostruiscono l'accaduto, era un'intervista concordata, le viene chiesto, ovviamente sì, cosa le ha fatto cambiare idea non saprei, forse si aspettava altri tipi di domande. In ogni caso, non vuoi rispondere, bene, mettimi alla porta. Invece ecco che chiama degli uomini, tra i quali c'è il marito, e ci chiudono dentro, ci dicono parole tipo vi buttiamo dalla finestra. All'interprete si rivolgono dicendole tanto a te, ti ritroviamo. Inoltre chiamano la polizia. Io, quando ho saputo che sarebbe arrivata la polizia, ho tirato un sospiro di sollievo, ho pensato finalmente li posso denunciare. Invece, imbeccati dal racconto della senatrice, siamo stati accompagnati in commissariato. Pensavo di poter fare denuncia per l'aggressione subita, invece volevano che firmassi un verbale nel quale si evinceva che eravamo stati tradotti al commissariato, ci hanno perquisito alla ricerca di armi e di droga, ci hanno intimato di consegnare tutto il girato. Per fortuna avevo contattato l'ambasciata intorno alle 19.30, avevo avvertito della situazione in cui ci trovavamo. A un certo punto della serata ho detto alla polizia basta, siamo esausti, vogliamo andarcene, ma non ci hanno lasciato andare, di fatto non eravamo liberi. Per fortuna si è attivata la console, volevano tutto il girato, la polizia ci diceva che era il solo modo per dimostrare che ci avevano sequestrato. Per fortuna siamo riusciti a non cedere. Lo spaccato di questa vicenda surreale accaduta ieri in Romania. Torniamo sulle colonne del Fatto Quotidiano, che come dicevo in prima pagina mette l'interrogatorio dell'ex AD Mion, che smonta la difesa dei Benetton. Dice i Benetton sapevano, il ponte aveva un difetto di costruzione, scrive Marco Grasso oggi a pagina 8 del Fatto. È la principale tesi difensiva su cui puntano Autostrade per l'Italia e gli imputati per i 43 morti di Genova, a cominciare dall'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, ovvero il ponte Morandi è crollato per un vizio occulto, un difetto di costruzione celato dal proprietario dell'infrastruttura e impossibile da scoprire per chi ne ereditò la gestione, una grana insomma addebitabile ai costruttori passati a miglior vita e allo Stato, che non ne avrebbe informato la concessionaria quando privatizzò la rete. A smontare questa ricostruzione adesso non è più soltanto la pubblica accusa, ma anche il più potente manager della famiglia Benetton, Gianni Mion. Ci fu un incontro sul ponte Morandi che io ricordo come memorabile, racconta, una riunione di alto livello in cui si parlò di quel difetto originario di progettazione. I tecnici ci dissero che quel problema creava perplessità sul fatto che il ponte potesse stare su. Chiesi se qualche ente esterno ne avesse attestato la sicurezza. Il direttore generale Riccardo Mollo mi rispose che la sicurezza del ponte ce l'autocertificavamo. Questa risposta sembrava assurda solo a me, perché constatavo invece che a tutti gli altri partecipanti, compreso Castellucci, pareva tutto normale. Sembrava che nessuno si preoccupasse o avesse dubbi di alcun genere. La cosa mi lasciò allibito e sconvolto, anzi più esattamente terrorizzato. Mi sentivo tutt'altro che tranquillo, non mi fidavo, non condividevo il metodo, pensavo bisognasse coinvolgere il ministero, e anche per questo nel 2013 decisi di lasciare l'incarico nel CDA di Atlantia. È il 13 luglio quando Gianni Mion compare in modo riservato di fronte alla PM insieme ad Alessandro Benetton, è stato il più alto dirigente del gruppo intercettato nell'inchiesta Ponte Morandi, e nelle telefonate non risparmia giudizi sferzanti nei confronti di Castellucci e della stessa famiglia Benetton per cui ha lavorato per oltre 30 anni. Queste dunque le dichiarazioni clamorose di Mion che vengono riportate oggi dal Fatto Quotidiano. Chiudiamo, perché mancano 3 minuti o poco più, con i fatti di Capitol Hill, di cui tra poco nei primi giorni di gennaio si celebra l'anniversario, perché oggi il Fatto li riprende, ma li riprende in prima anche il Foglio, e quindi ci spostiamo sulle colonne del Foglio, che racconta: Liz Cheney ha letto i messaggi arrivati a Mark Meadows con voce lenta e sguardo sofferto. Non c'è senso di rivalsa né compiacimento nello scoprire l'entità del danno che Donald Trump ha fatto alla democrazia e alla coscienza americana. Cheney è la deputata repubblicana che vicepresiede la commissione d'inchiesta sul 6 gennaio, giorno dell'assalto al Congresso. Allora era il numero 3 del partito, ma i trumpiani l'hanno fatta fuori perché per il coinvolgimento di Trump nei fatti del 6 gennaio lei ha votato a favore del secondo impeachment. Meadows è l'ultimo chief of staff di Trump, ha collaborato con la commissione fornendo moltissimi suoi documenti, forse spaventato dalla condanna per Steve Bannon, ex super consigliere del presidente, poi si è tirato indietro e non collabora più, forse spaventato dalle minacce del suo ex capo, deciderà il procuratore generale del suo destino giudiziario. Va in TV e dice che questa commissione vuole soltanto abbattere Trump, ma intanto i suoi messaggi e le sue email sono state valutate dalla commissione. La Cheney ha letto ad alta voce gli sms arrivati a Meadows il 6 gennaio. Donald Jr., figlio di Trump, scrive al chief of staff che suo padre, aperte le virgolette, deve condannare questa merda il prima possibile. C'è bisogno di un discorso dallo studio ovale, deve mostrare leadership, le cose sono andate oltre e sono fuori controllo. Sean Hannity, superstar di Fox News, trumpianissimo, scrive ugualmente a Meadows: può fare una dichiarazione pubblica, deve dire alla gente di andarsene da Capitol Hill. Questi sono solamente i primi dei messaggi che quel giorno arrivarono a Donald Trump e che vengono letti dalla Meadows. Anche Laura Ingraham, conduttrice di Fox News, trumpianissima, scrive a Meadows: ehi Mark, il presidente deve dire alla gente a Capitol Hill di andare a casa, questa cosa fa male a tutti e lui così distrugge la sua eredità politica. La Cheney ha letto altri messaggi e moltissimi sono nei documenti consegnati in quei pochi giorni di collaborazione di Meadows, e mostrano due cose: i trumpiani si erano accorti della gravità di quello che stava accadendo al Congresso, ma Trump ha deliberatamente ignorato i consigli e l'assunzione di responsabilità, ha lasciato che si compisse lo scempio dentro al Campidoglio, e poi quando i deputati e i senatori hanno ripreso il controllo e hanno sancito ufficialmente l'elezione di Joe Biden, ha iniziato con la teoria del complotto, della grande bugia. Ora, a distanza di un anno, si vedono scusate, gli effetti di tutto questo. Sono le 8:55 e quindi dobbiamo necessariamente andare a chiudere con la puntata di oggi del Demone del Tardi. Ancora una volta grazie per esserci stati, vi lascio con l'ultimo good morning di giornata, ma tra poco arrivano come sempre Lorenzo Ghidini insieme a Roberto Maggioni per la nuova puntata di Prisma. Ci sentiamo come sempre domani, intanto grazie, ciao.
Good morning.